Astronauticast. Stagione 8, episodio 4. Una buonasera amici ascoltatori di Astronauticast, il primo, il migliore, anche perché unico podcast che tratta di astronautica ed esplorazione dello spazio in lingua italiana. Oggi è giovedì 6 novembre 2014 e purtroppo, lasciatemi aggiungere purtroppo, sono le 22:33 della sera, dopo che eravamo quasi in orario, ma Hangout per qualche motivo si è incastrato e non ci dava il semplice pulsante per dare inizio alla diretta. E dopo una breve, per così dire, troubleshooting, siamo tutti ai microfoni, ma seguo l'ordine da sinistra a destra per introdurre i miei co-host. E quindi da Carmagnola abbiamo il nostro Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, quel di Carmagnola.
Tralala. Luigi Morielli, presentati, dai i tuoi riferimenti.
Sì, no, oltre a scrivere su Celum, ho il blog Astrogation, che ormai conoscono praticamente tutti, e boh, null'altro da aggiungere, dai, andiamo pure avanti.
Stampatore clandestino delle tessere dell'associazione ISA, con la sua pressa che tiene in garage, seguito a ruota dal nostro Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 6 novembre 2014, se avete commenti o domande potete farcele utilizzando l'hashtag Astronauticast su Twitter o Facebook.
Ecco, però mi ero ricordato di dirlo, è anche con l'ora. E segue di nuovo a ruota il nostro Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buonasera, buon ascolto di puntata, un po' in ritardo per chi ci ascolta in diretta, ma per voi che ci ascoltate mentre correte o mentre vi fate la doccia non cambia niente.
Ascoltate che mentre si fanno la doccia, va bene. Paoloamoroso.com, il riferimento del nostro Paolo, ma anche attivissimo nella realtà di Google Plus. Invece per Riccardo Rossi, @spacehumor il suo account Twitter, ma poi anche sulle pagine di astronautinews.it, dove ripubblica le sue fantastiche opere umoristiche. Non mi sono dimenticato nessuno, il nostro Michael stasera è assente ma ci ascolta in contumacia, e tra l'altro si farà una bella risata sapendo che l'ho sempre preso in giro per i suoi leggeri ritardi. Questa sera ho letteralmente frantumato ogni record e quindi resterà agli annali come la patatrack più grosso della storia. Fa niente, perché evidentemente è così perché anche la mia apertura di Astronauticon 7, che guardando il nostro board delle notizie da dare è proprio l'argomento di apertura, è iniziato con una fragorosa papera che speravo passasse nel dimenticatoio, ma siccome abbiamo videoregistrato tutte le nostre conferenze, invece sarà consegnata ai posteri con relativa bersagliamento con pomodori marci. Un veloce bilancio di Astronauticon 7, direi che è stato magnifico, a mio personale parere la migliore convention fino ad oggi dal punto di vista social, per quello che riguarda tutto il gruppo degli amici di forumastronautico.it, della community di Astronauti News, perché secondo me abbiamo vissuto 3 giorni particolarmente intensi, forse anche complice il fatto di non avere quest'anno il classico ospitone che chi più chi meno ha sempre negli scorsi anni un po' condizionato l'andamento della situazione, portandosi via alcune persone tra gli organizzatori per le ovvie esigenze logistiche. Invece quest'anno siamo riusciti a vivere tanti momenti di socialità e soprattutto, a mio parere, e poi vorrei sentire i miei colleghi di microfono, abbiamo avuto forse una tra le migliori selezioni di talk, di presentazioni fino ad oggi avute nella storia di Astronauticon. E prima però di dare la parola, permettetemi di ringraziare subito gli amici del gruppo Deep Space che hanno condiviso con noi oneri e onori di questa edizione, accogliendoci
ancora. Soprattutto gli oneri.
Eh sì, sono stati come sempre generosi nel condividere le spese che abbiamo sostenuto e anche nel condividere una sede che poi viene comunque gestita, pulita, aperta, tutta a loro carico. E quindi veramente un grande abbraccio agli amici di Lecco, che ormai da un paio d'anni ho forzatamente smesso di frequentare, ma che ancora ci accolgono a braccia aperte, che ci hanno fatto sentire anche quest'anno più che a casa. Ragazzi, qual è la vostra impressione?
La mia è simile alla tua, in particolare l'aspetto sociale. Mi ha fatto particolarmente piacere, come host di Astronauticast, che ci fossero diversi partecipanti che ci hanno detto di essere ascoltatori del nostro podcast, sia tra chi ci segue o sul forum o direttamente in podcast o le altre attività di ISA, sia anche, ho visto, qualche astrofilo proprio del gruppo Deep Space. Un'altra cosa che ho apprezzato è stata la varietà di interventi di quest'anno, interventi presentati naturalmente dai nostri soci ISA e frequentatori di forum astronautico, uno spettro di argomenti e anche credo una quantità, adesso non ho contato rispetto alle edizioni precedenti, di interventi veramente molto varia.
Vero, vero Paolo, credo che siano 7 o 8 e come sempre ci ripromettiamo in fase di progettazione di lasciare degli spazi alla socializzazione libera, che regolarmente vengono mangiati in senso buono dai nostri speakers.
Ci diciamo ancora uno e poi basta e poi finiamo per tanti,
poi finisce lo spazio.
Ne è valsa veramente la pena.
Luigi e Riccardo, vostre idee, impressioni?
Luigi lo vedo piuttosto statico nelle sue impressioni, infatti vedete che
non promette bene questa sera, non promette.
No, rigor webcam.
No ragazzi, io mi sono divertito, poi come capita spesso in queste occasioni mi fa sempre piacere vedere gente del forum, conoscere nuovi amici, e anche quest'anno è stato così. Io sono buffone di mio, figuriamoci in queste occasioni insomma di ritrovo. Poi vabbè, chiaramente concordo pienamente con voi, c'erano tanti interventi, tutti molto interessanti, non sapevamo neanche dove alla fine dove infilarli, e volevamo dare giustamente il giusto spazio a tutti, però purtroppo essendo in tanti magari qualcuno è finito alla domenica pomeriggio, quando magari il grosso dell'audience insomma era già sulla via di casa. Però noi abbiamo cercato di accontentare tutti e spero che insomma i relatori abbiano apprezzato come noi ascoltatori abbiamo apprezzato il loro sforzo e il loro lavoro durante gli interventi durante tutta la durata della manifestazione, ecco.
Sì, peraltro vi voglio anche dire che con Gian Pietro Ferrario, amico di Deep Space, anche socio ISA e membro del nostro direttivo, stiamo provvedendo a scaricare le registrazioni delle varie conferenze, per cui chi non ha potuto partecipare nell'arco della prossima settimana tenga gli occhi puntati sul sito di Astronauticast, perché piano piano rilasceremo i video sul canale YouTube e metteremo sicuramente un riferimento sul sito, in modo che possiate rivivere un po' delle emozioni e dei talk appunto che abbiamo avuto nel corso di questo fine settimana. Abbiamo anche secondo me ragione di ricordare l'ottimo esito della raccolta benefica che quest'anno è andata a favore dell'Associazione Umana Italia. Abbiamo raccolto, grazie all'asta di beneficenza, circa 700 euro, poco più di 700 euro, che non sono pochi considerando che rispetto ad altre edizioni, mancando l'ospite di grande peso, è stata ha avuto un'affluenza decisamente più bassa di pubblico generalista. E quindi sono particolarmente orgoglioso che con Alberto Zampieron siamo riusciti a fare questo bonifico all'associazione, che lavora su un progetto specifico di assistenza diretta. Alberto peraltro ha proposto per primo questo abbinamento con Umana Italia perché nelle sue vacanze estive ha avuto modo di lavorare come volontario e ha visto come il denaro raccolto viene speso direttamente, che è un buon vantaggio rispetto magari ad altre iniziative. Comunque il bene si fa e speriamo insomma che dallo spazio dalle quote spaziali riusciamo anche a sollevare qualcuno dalla polvere della terra. Luigi lo vedo estremamente statico, spero che riesca a rientrare, ma a questo punto ragazzi cosa ne dite? Andiamo avanti comunque, a meno che non abbiate ulteriori particolari da aggiungere al nostro commento di Astronauticon.
Possiamo so proseguire.
Ho visto qualche frame di Luigi muoversi, non so, ma non vedo che...
Ma anche Paolo, lo sento, ma lo vedo statico. Va bene, speriamo che tutta l'ambaradan... Ah, Luigi si muove, ma non si sente. Insomma, mi sembra Fiorello, tra l'altro, in questa inquadratura, non lo so. Luigi, se... Ah, lo sento ghignare. Dai, dai che arriva. In ogni caso, passiamo la parola al nostro Paolo Amoroso. Perché? Perché avrete visto dai suoi teaser che abbiamo fatto bene a farvi aspettare. Se ci state ascoltando in diretta, arriva qualcosa di veramente saporito.
Sì, perché abbiamo intervistato un'amica che sta per partire per un viaggio di lavoro. Stiamo naturalmente parlando dell'astronauta Samantha Cristoforetti, che abbiamo raggiunto in videocollegamento a Star City, dove si trova dopo aver superato gli esami finali con il suo equipaggio di qualificazione di certificazione alla Soyuz e al segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi è stata un'occasione per un breve saluto e poi naturalmente per farle qualche domanda. Sentiamo allora che cosa ci ha raccontato.
E siamo qui con Samantha Cristoforetti per, diciamo, l'ultimissima possibilità di darle un saluto prima del grandissimo giorno. Meno 18, giusto Sam?
Meno 18.
Wow. Come stai, innanzitutto?
Bene, sono molto serena, tranquilla, appagata, contenta. Quel senso di tranquillità e di, non so, di gioia di essere nel posto dove vuoi essere, essendo pronta, avendo fatto tutto quello che dovevi fare, quindi... Molto serena.
Io non sono mai arrivato a un esame così, con quello...
Vabbè, ma ormai è fatto, è passato l'esame.
No, in generale però quando si deve arrivare a un obiettivo si arriva sempre... Io arrivo sempre con l'acqua alla gola, invece mi piace questa idea che arrivi tranquilla, rilassata, con tutto pronto. Vabbè, non mi aspettavo nulla di meno. Adesso sei ancora a Mosca, giusto?
Sì, sono ancora a Star City fino a martedì prossimo e poi martedì andremo a Baikonur.
Martedì, ok. E poi inizierai la quarantena, sarai...
Sì, il giorno successivo andiamo a Energ, al Facilities di Energia, a fare il primo fit check, quindi a vedere la Soyuz, ci entreremo dentro, verificheremo tutto quanto, insomma passeremo una giornata lì, e poi dal giorno dopo inizia la vera e propria quarantena.
Bene, noi abbiamo raccolto qualche domanda... seguiamo la scaletta, perché abbiamo concordato anche con ESA la nostra scaletta. Antares, ho visto che hai commentato su Google Plus, ovviamente hai un'opinione al riguardo. Che cosa...
Puoi parlare solo un pelo più forte, Michael? Perché...
Scusa, il mio microfono qua che... un po' meglio?
Beh, meglio.
Dicevo, per Antares, che cosa hai perso dentro Antares? C'era qualcosa per la tua missione?
Beh, c'erano alcuni esperimenti, due dell'Agenzia Spaziale Italiana, però devo dire con un hardware relativamente limitato, sia come volume che come peso che come complessità, quindi credo che siamo sulla buona strada per poter mandare un hardware di rimpiazzo prossimamente, quindi insomma non dovremmo perdere molto da un punto di vista scientifico. C'erano anche naturalmente esperimenti dell'Agenzia Spaziale Europea, della NASA, insomma è chiaro che un cargo che va in fiamme naturalmente ha degli impatti, non degli impatti catastrofici, diciamo, sul programma Stazione Spaziale. Non c'erano, non so, pezzi di ricambio fondamentali per la vita della Stazione Spaziale, c'erano naturalmente rifornimenti e approvvigionamenti per la vita dell'equipaggio, ma anche lì niente di vitale, niente che non si possa rimpiazzare in tempo. Magari dovremo, non lo so, indossare i nostri vestiti per un po' di tempo in più rispetto a quello che solitamente si fa prima di poterne prendere uno nuovo. Insomma, però tutto sommato cose abbastanza gestibili, nulla di catastrofico.
Questo tra l'altro tranquillizzerà un bimbo sui 5 anni che qualche giorno fa al planetario era venuto a farmi una domanda proprio su questo, e la mamma mi ha spiegato che era un po' preoccupato perché pensava che non avreste avuto da mangiare sulla stazione.
No, possiamo tranquillizzarlo.
Io invece volevo chiederti quali saranno i tuoi compiti durante il volo, l'ascesa del razzo Soyuz, su quali sistemi e parametri concentrerai la tua attenzione?
E diciamo che io e il comandante lavoriamo molto in parallelo insieme, quindi ci controlliamo vicenda, entrambi teniamo un po' un occhio su tutto, però se vogliamo andare a vedere insomma, proprio da procedura quelle che sono le responsabilità del comandante piuttosto che dell'ingegnere di bordo, Anton sicuramente è primariamente responsabile per tutte le parti dinamiche, quindi l'accensione dei motori. E l'orientazione insomma, corretta del veicolo, insomma, tutte le fasi di avvicinamento alla stazione spaziale. Io sono più primariamente responsabile di controllare che i sistemi di bordo funzionino correttamente. Quindi c'è uno schermo, un formato diciamo, che si può richiamare, che come ingegnere di bordo controlli continuamente, dove ci sono tutti i parametri che possono essere monitorizzati dall'equipaggio, che vanno dai sistemi di supporto vitale, quindi qual è la pressione parziale dell'ossigeno in cabina, la pressione parziale dell'anidride carbonica, la pressione totale della cabina, qual è la temperatura del liquido di raffreddamento, qual è la pressione nelle taniche di ossigeno, ma anche il sistema naturalmente dei motori, qual è la pressione delle taniche di pressurizzazione di azoto. Insomma, tutti quanti i parametri di bordo devono essere continuamente monitorizzati, perché chiaramente da quelli dipende o la nostra vita, se parliamo di supporto vitale, o comunque la possibilità di completare con successo la missione, se parliamo diciamo, dei sistemi di gestione della navigazione.
Ad esempio, controllerai se si aprono i pannelli solari.
Sì, quelli dovrebbero aprirsi. Diciamo. È anche difficile, devo dire, da bordo è anche difficile controllare, cioè nel senso bisogna proprio in qualche modo riuscire a girarsi, guardare fisicamente perché
Ah,
non
no,
abbiamo.
non c'è un item di telemetria che dice
A
nella
bordo
telemetria.
no, non ce l'abbiamo, è il centro di controllo missione da terra che ha questa telemetria e può confermarci che siano aperti o meno. È possibile, una volta che insomma, ci si può slegare o se non altro allentare le cinture guardando fuori e veramente diciamo, facendo uno sforzo, è possibile vederli dalle due finestre di lato. Però devo dire, se lo vedi sei sicuro che c'è, se non lo vedi non sei sicuro se sei tu che non riesci a girarti abbastanza, oppure, però il centro di controllo è la telemetria. E poi chiaramente nel momento in cui dovresti essere esposto al sole, quindi uscire e metterti dipende un po' anche dall'orientamento del veicolo, no? Potresti vedere come si dice, la tensione che cresce sui pannelli solari perché stai generando energia elettrica, quello naturalmente sarebbe un buon segno.
Ah, ok, non vedi il deployment, ma vedi se stanno funzionando.
Sì, però dipende, anche lì dipende da come sei orientato, perché potresti essere
Ah,
con i
giusto.
pannelli orientati, siccome quelli sono fissi, non è che li puoi orientare e certamente non si orientano da soli, quindi dipende da come è orientata anche la Soyuz.
C'è stata qualche modifica nelle procedure dopo l'ultimo lancio o hanno semplicemente...
No, che io sappia, almeno no, sicuramente non ci sono state modifiche nelle procedure, credo che stiamo ancora investigando per la verità che cosa è successo, anche non è facile, no, perché il veicolo è nello spazio. E quando tornerà naturalmente quella parte verrà anche persa, rientra
Ah,
nell'atmosfera,
giusto.
quindi credo che sia diciamo, un'indagine tecnica non semplicissima. Vedremo, stiamo ancora aspettando di sapere i risultati.
Ecco, la prima attività di Alexander Gerst all'arrivo sulla stazione spaziale è stata la manutenzione della toilette, se non ricordo male. Quale sarà invece la tua prima?
So, è presto per dirlo. No, ricordo quando ci facevamo una risata perché c'è un briefing qualche giorno prima della partenza dove vengono gli specialisti del centro di controllo missione di Mosca e ti fanno vedere, loro proprio usano la carta, hanno questi fogli di carta lunghissimi dove c'è l'attività programmata giorno per giorno e infatti ci facevamo una sonora risata quando vedemmo che la primissima attività per Alex era. Poi in realtà non lo so perché può darsi che ci sia stata poi modificata, non ho idea se fu veramente quella la sua prima attività. Però ecco, io lo scoprirò, se non altro questo tentative planning lo scoprirò qualche giorno prima del lancio, quando ci sarà questo incontro. Sicuramente ci sarà anche per noi, come ci fu per loro, quindi vi terrò aggiornati.
Quindi si decide all'ultimo momento, perfetto.
No, all'ultimo
Giusto?
momento, per la verità, non credo l'equipaggio che arriva solitamente ha un giorno libero quando arrivi, quindi la tua prima attività è dormire, riposare, trovare i tuoi vestiti, trovare lo spazio da denti, renderti un attimo conto di dove sei, soprattutto adesso con il fatto che c'è l'arrivo veloce, no? Quindi una giornata estremamente lunga, arrivi sulla stazione, magari stai male, insomma, la prima giornata non pianificano proprio niente se non diciamo, orientamento, a meno che non ci sia una necessità particolare adesso. Butch Wilmore, quando è arrivato, lui ha avuto subito parecchio da fare, perché era un periodo particolare, c'era SpaceX attraccato alla stazione spaziale, quindi c'era della scienza da fare in maniera molto rapida per poterlo far rientrare. Quindi, a meno di una situazione particolare come quella, dove veramente bisogna sfruttare tutte le risorse di crew time disponibili, il primo giorno dovrebbe essere libero.
Dovrei aver ricevuto la weekly planning review della tua prima settimana ieri sera, però non l'ho ancora guardata, devo dire la verità.
Cambierà, non ti preoccupare. Poi in particolare con questa, diciamo, replanning in corso in seguito della varia di Antares, credo che ci saranno parecchi cambiamenti.
Da quando Luca è tornato e adesso Alex è a bordo, hai avuto qualche consiglio speciale, visto che loro sono della tua classe degli Shenanigans? Hai avuto qualche consiglio o raccomandazione per il tuo volo? Semplicemente anche devi assolutamente fare questo perché è super cool.
Con Alex, insomma, Luca ormai è tornato da un annetto, quindi è passato un po' di tempo da quando abbiamo fatto un debrief immediato sulla missione. Con Alex ci siamo sentiti insieme anche a Terry, Anton e naturalmente Reed, era anche lui parte di questa videoconferenza qualche mese fa da Houston. E tutti e due, in realtà, sia Reed che Alex, ci tenevano a prepararci psicologicamente al fatto che comunque le prime settimane sarebbero state un continuo chiedere, un continuo dover fare affidamento all'equipaggio veterano, quindi a non avere l'aspettativa di arrivare ed essere immediatamente efficienti e pronti a partire al 100%, no? Quindi di arrivare con molta umiltà in questo senso, consapevoli del fatto che siamo in un ambiente nuovo, che per quanto l'addestramento ti prepari non è la stessa cosa se sei a bordo, e che è assolutamente naturale chiedere mille volte anche la stessa cosa nel nostro caso a Butch, perché all'inizio sono davvero tante le cose nuove da imparare, quindi questa è la cosa che entrambi ci hanno tenuto veramente a farci capire, in modo che non arriviamo e poi siamo in un certo senso delusi dal fatto che non siamo immediatamente dei crew members efficienti al 100%.
E ora che sei così vicina ad andare nello spazio, ti capita di riflettere su questo lungo percorso che ti ha portata fin qui? Quali esperienze pensi che ti abbiano aiutato in particolare di più ad arrivare qui?
Ma una cosa è certa, forse vale per tanti altri mestieri pure, ma credo per un astronauta forse in particolare, vai nello spazio con tutto quello che sei, con tutta la tua esperienza, con tutto quello che sai fare. Anche la cosa più insignificante che hai fatto nella tua vita ti può magari lì tornare utile, perché è un mestiere dove non è che bisogna essere chissà che bravi a fare nulla, però bisogna cavarsela un po' in tutto, e quindi davvero vai nello spazio con tutto quello che sei, con tutta la tua storia personale, con tutte le cose che hai imparato a fare, anche ahimè naturalmente con tutti i tuoi difetti, i tuoi limiti, volendo mettere in evidenza alcune cose. Insomma, la preparazione tecnica ti aiuta molto naturalmente, perché è un lavoro che ha una forte componente tecnica. Credo mi abbia aiutato molto a fare esperienze internazionali prima di diventare un astronauta. L'anno che ho passato in Russia quando ero all'università mi ha aiutata moltissimo, sia per la lingua, mi sono sentita a mio agio qui in Russia a Star City fin dal primo giorno, perché potevo comunicare in maniera agevole fin da subito, e anche, diciamo, la comprensione della cultura che avevo avendola già conosciuta prima mi ha aiutato molto. L'addestramento come pilota militare si aiuta moltissimo, perché poi in particolare devo dire per me, perché mi sono trovata in un equipaggio con altri due piloti militari, quindi forse la cosa che ti aiuta di più è quel feeling, quell'intesa immediata, quel poter fare riferimento ad esperienze pregresse comuni, anche ad un gergo comune, ad un modo di approcciare le cose comuni. Devo dire in particolare con questo equipaggio con cui mi sono trovata, che sono due persone fantastiche, il fatto di avere un background comune come pilota militare penso ci abbia aiutato molto.
Ottimo. Ti posso lasciare con il consiglio che mi dice mia nonna ogni volta che vado in vacanza da qualche parte: mi raccomando, fai tante foto.
penso che... Ah, sì. Mia nonna mi diceva sempre vai piano, e cercavo di farle capire che quando facevo il pilota, no? Mi diceva vai piano, mi raccomando, e cercavo di farle capire che la velocità che ti tiene in sicurezza in un aeroplano, però non ci sono mai
è ancora più essenziale per andare in orbita.
Esatto. Però, insomma, quindi cercherò di non seguire il consiglio della mia nonna, ma seguirò sicuramente il consiglio della tua.
Grazie allora, Samantha.
Grazie Samantha.
Grazie a voi, grazie tante, ciao ciao.
Ciao.
Decisamente meglio non seguire il consiglio della nonna di Samantha anche nello spazio, perché anche lì la velocità è decisamente un fattore chiave per restare nel posto giusto, per non ritornare a casa prima del tempo e così come nei migliori cartoni animati con il fumo che vi esce dalla coda. Davvero molto bella questa intervista, grazie Paolo e Michael, anche se Michael ci sta solo seguendo in differita forse per il vostro lavoro e per avere strappato a Samantha questa bella intervista prelancio che insomma ci rende tutti ancora più orgogliosi.
È stato un piacere naturalmente anche per noi.
Ah, lo posso immaginare, ottimo, ottimo, sono veramente, veramente contento, bella intervista. Allora, in bocca al lupo a Samantha e come lei stessa no, ha menzionato durante l'intervista, avete visto tutti le immagini spettacolari e per fortuna del tutto innocue dal punto di vista di conseguenze sui tecnici, dell'esplosione del razzo Antares che avrebbe dovuto trasportare carico pagante e esperimenti sulla stazione spaziale, tra cui alcuni oggetti, alcuni esperimenti destinati al proprio Samantha Cristoforetti, ma invece ha generato solo un grande fuoco d'artificio. Ci racconta qualcosa in più il nostro Luigi Morielli?
Sì, in effetti a bordo del Cygnus CRS-3 erano stati stipati 2.200 kg di materiali destinati alla stazione spaziale. C'erano circa 600 kg di alimentari e cose per l'equipaggio e il resto erano comunque esperimenti e carburanti, c'era un po' di tutto a bordo. Ovviamente è stato come hai detto bene tu Marco, è stato un fuoco d'artificio molto costoso. E sostanzialmente penso che l'abbiano visto tutti quello che è successo. Il vettore ha avuto la sua partenza normalissima e dopo aver lasciato la rampa praticamente, dove ha fatto pochi metri dove aver lasciato la rampa, c'è stata una fiammata, in sostanza, dalle ultime indiscrezioni pare che una turbopompa di uno dei due motori che si occupano di fare la spinta principale al vettore Antares, abbia ceduto e quindi in pratica è mancato l'ossigeno al motore e quindi il motore è esploso e a quel punto è mancata la spinta al razzo che è ricaduto sulla rampa. Pare che oltretutto il grosso dell'esplosione sia stato causato anche dal fatto che il range officer aveva dato il comando di autodistruzione. Il comando è stato ricevuto dal razzo proprio nel momento in cui toccava la rampa, toccava terra. Quindi l'esplosione è stata ancora più dirompente, però diciamo che non è stata a catena, ma è stata un'esplosione unica e quindi possiamo dire che abbia circoscritto i danni alla semplice rampa. I danni alla rampa dicono che siano ingenti, però le strutture portanti, le strutture fondamentali non sono state intaccate da questa. Diciamo che ci vorrà parecchio lavoro per rimettere a posto tutto, però non è diciamo, la fine del mondo. Per quanto riguarda la rampa, si potrà poi riutilizzare in modo relativamente semplice, diciamo così. Una delle cose, delle curiosità di cui possiamo parlare è che i due motori del primo stadio del razzo Antares sono derivati dagli NK-33 del vettore N1, quello che doveva portare i russi sulla Luna. E questo vettore non è mai riuscito a fare una missione, ha fatto quattro missioni nella sua carriera e diciamo una curiosità nella curiosità è che il primo lancio che è stato fatto, c'è stato un incendio perché fra l'altro quel vettore essendo l'equivalente del Saturno V americano, era un vettore gigantesco, alto 105 metri. E, durante il primo lancio, i 30 motori, perché il primo stadio di quel vettore dell'N1 era composto da 30 motori, NK33, in realtà era la versione ancora precedente dell'NK33 per i primi due lanci. E, in effetti il vettore è partito e dopo pochi metri un incendio nella zona dei motori li ha fatti spegnere tutti, quindi il vettore è ricaduto esattamente sulla rampa di lancio distruggendola. Il secondo lancio, stessa cosa praticamente, perché dopo pochi metri una delle turbopompe dei motori ha avuto un problema. E quindi praticamente i problemi che si sono verificati questa volta sono già successi 50 anni fa, erano gli anni 70, sì, quindi è una cosa 40 anni fa, scusate, è una cosa abbastanza curiosa questa. Fortunatamente allora c'erano state anche delle vittime al cosmodromo di Baikonur. Invece questa volta, per fortuna, tutti i sistemi di sicurezza, diciamo così, perché comunque la zona del lancio è sempre mantenuta il più possibile sgombra. Non c'è stata nessuna vittima e quindi si è appunto limitato ad essere un costosissimo fuoco d'artificio. L'incendio è poi durato per parecchio tempo, poi sono arrivati poi i vigili del fuoco. Infatti, dalla diretta di NASA TV si vedeva anche tutta il lavoro si vedeva le fiamme continuavano nella zona della rampa di lancio. Però poi i pompieri, dopo parecchio tempo, sono riusciti poi ad avere ragione delle fiamme. Diciamo che vedere in diretta un incidente di questo tipo è decisamente impressionante e penso che per chi era sul posto è stato ancora più impressionante. Mi ricordo il Proton dell'anno scorso, che c'era poi un filmato amatoriale in cui, quando il Proton aveva perso il controllo dell'assetto e quindi aveva puntato orizzontalmente per pochi secondi, e c'era un gruppo di ragazzi che stavano filmando con le loro telecamere amatoriali e si sono visti il razzo arrivare verso di loro e poi caduto molto distante da loro, però il panico che hanno dimostrato era abbastanza eloquente. A te, Marco.
Eh sì, non è assolutamente bello fare la fine del coyote inseguito dal razzo Acme, decisamente no. No, fortunatamente non si è fatto male a nessuno, sicuramente è stato un po' una battuta d'arresto per le ambizioni anche di Orbital, però sono sicuro che insomma sono questi gli episodi che ci ricordano che la routine spinge le persone a dimenticare la complessità che sta dietro le missioni spaziali, fin dal primo passo, quello del lancio. Stessa lezione che purtroppo però in maniera molto molto più tragica ci è stata data da un altro incidente occorso nella stessa settimana e che ha anche un po' monopolizzato la discussione sui media di tutto il mondo, cioè il grave incidente occorso alla Spaceship 2 di Virgin Galactic, dove purtroppo uno dei due piloti collaudatori è deceduto in seguito alla distruzione appunto di Spaceship 2. Paolo, cosa ci puoi dire a riguardo?
Nemmeno 3 giorni dopo l'incidente di Antares, si è verificato quest'altro gravissimo, tragico incidente con una vittima, in un volo di collaudo, in un volo di test, in atmosfera di Spaceship Two. Il veicolo, lo spazioplano sperimentale, attualmente in sviluppo, che dovrebbe, nelle intenzioni di Virgin Galactic, essere utilizzato per voli turistici suborbitali nello spazio. In questo volo di test l'intento era quello di fare, dicevamo, un volo nell'atmosfera per concentrarsi sulle fasi di rientro, per studiare alcuni parametri, alcune reazioni del veicolo nelle fasi di rientro. Il volo è andato regolarmente fino a poco dopo lo sgancio di Spaceship 2 dall'aereo madre, White Knight 2. Ricordiamo che Spaceship 2 è un veicolo aviotrasportato, aviolanciato, quindi viene sollevato in volo da un aereo madre che lo sgancia da una quota di circa 15.000 metri e poco dopo lo spazioplano accende autonomamente il suo razzo per iniziare la salita in un volo operativo. Circa 15 secondi dopo essere stato sganciato dall'aereo madre, il veicolo Spaceship 2 si è distrutto in volo. Ancora È in corso, anzi è iniziata soltanto da pochi giorni l'inchiesta per stabilire cosa sia andato storto, ma già si ha qualche indicazione. Intanto ricordiamo che lo spazioplano si è distrutto in volo, è probabile che non ci sia stata un'esplosione, contrariamente a quanto è sembrato nelle prime ore. Si è distrutto, dicevamo, in volo, causando sia la morte di uno dei membri dell'equipaggio, il copilota Michael Aylesbury, e anche il ferimento grave del pilota Peter Seybold, che attualmente è ancora ricoverato in un ospedale della zona. Nella zona del Nuovo Messico, dove si trova lo spazioporto, nel deserto del Mojave, nel Nuovo Messico, appunto. E questo pilota che si è salvato sembra che sia riuscito in qualche modo ad arrivare a terra con il paracadute. Non è ancora chiaro se lo abbia, azionato lui stesso, se sia semplicemente stato sbalzato fuori dalla distruzione del veicolo. Dicevamo che è iniziata un'inchiesta che, novità di questo incidente, viene condotta da un organismo federale americano che si chiama National Transportation Safety Board, che si occupa della sicurezza in generale nei trasporti e anche nei trasporti, aeronautici, quindi nell'aviazione, investigando anche proprio gli incidenti aeronautici. È un organismo composto da esperti molto competenti che hanno iniziato un'indagine molto scrupolosa che molto probabilmente durerà parecchio tempo. Intanto ci sono alcuni fatti che stanno emergendo da questa indagine. Le voci della prima ora davano come possibile colpevole il motore ibrido dello spazioplano, a cui dall'inizio del 2014 era stato cambiato il tipo di propellente. C'era molto scetticismo sulle capacità di questo nuovo propellente e soprattutto sulla sua pericolosità, sulla sua scarsa sicurezza. Sembra comunque, dai primi risultati dell'inchiesta, le prime informazioni raccolte dall'inchiesta, che ci possa essere un'altra causa importante. È stato rivelato che circa 12 secondi dopo lo sgancio dall'aereo madre, il copilota, quindi stiamo parlando di Michael Aylesbury, avrebbe rimosso prematuramente la sicura del meccanismo che sblocca il movimento delle ali dello spazioplano, e che fa piegare le ali in un volo nominale dopo il vertice della parabola, quindi l'apogeo della parabola al di sopra dell'atmosfera. Vengono piegate le ali in modo da aumentare la portanza del veicolo e migliorarne la stabilità nel rientro, quindi migliorarne l'assetto nel rientro nell'atmosfera. Questo è un meccanismo che non dovrebbe in condizioni normali essere attivato così facilmente, perché dopo la sicura è previsto un altro comando esplicito che devono dare i membri dell'equipaggio per azionare il movimento delle ali. Ma dall'inchiesta sembra appunto che 12 secondi dopo il rilascio dello spazioplano, il pilota abbia attivato prematuramente a una velocità intorno a Mach 1 invece di 1,4 come previsto, lo sblocco della sicura. Non è chiaro come mai sia stata azionata, questa volta sempre senza l'intervento del copilota, sembra, anche il movimento vero e proprio delle ali. Le ali si sono mosse, si sono spostate dalla posizione di volo propulso nel momento peggiore, il momento del passaggio da una velocità subsonica a una velocità supersonica, quindi in regime di volo transonico. Una fase in cui il veicolo è sottoposto a sollecitazioni aerodinamiche tremende e potrebbero essere state proprio queste sollecitazioni su questa configurazione non più nominale per il volo a quella velocità a causarne la distruzione. Quindi questi sono i pochi fatti emersi fino a questo momento dall'inchiesta. Ci sono però alcuni fatti di contorno che riguardano questa vicenda, in particolare le reazioni che sono state immediate nelle stesse prime ore dopo l'incidente, senza conoscere nemmeno questi dettagli che adesso abbiamo, per esempio lo sblocco della sicura e il movimento delle ali, comparivano già su alcuni organi di stampa, alcuni editoriali che condannavano, il volo turistico, il turismo spaziale, Virgin Galactic, il settore spaziale commerciale senza neanche avere informazioni tecniche. Quindi, si sono scatenati in un certo senso i critici del turismo spaziale e del settore spaziale commerciale privato, prendendo spunto da questo incidente. C'è però un altro editoriale apparso pochi giorni fa sul The Space Review, una rivista online settimanale che gli appassionati di spazio conoscono, molto rigorosa, in un editoriale di Jeff Foost. Questo giornalista aerospaziale molto conosciuto cerca di ragionare un po' a mente fredda su questo incidente e a provare a rispondere ai critici che dicono che il turismo spaziale, in particolare questi voli suborbitali, sono in pratica un'attrazione per ricchi, una giostra per ricchi con poche ricadute pratiche, che quindi non merita. Attenzione, soprattutto non bisognerebbe morire per una cosa così stupida, ma fa notare che qualcosa di simile è successo anche agli esordi dell'aviazione, quella che poi è diventata l'aviazione commerciale. Ha citato per esempio l'attività che era molto di moda all'inizio degli anni 20, chiamata in inglese il barnstorming, cioè i cosiddetti circhi volanti, in cui dei piloti si esibivano a puro scopo di intrattenimento nelle fattorie, nell'America rurale, in luoghi dove c'era molto interesse e curiosità per queste nuove macchine, per un'attività puramente creativa, ma che ha portato sia attenzione e interesse per questo nuovo mezzo di trasporto e che poi ha fatto evolvere le tecnologie aeronautiche, ha fatto affermare il volo commerciale che poi tutti noi utilizziamo anche oggi senza essere necessariamente ricchi. Quindi mi sembra importante concludere con queste parole di Jeff Foost, con questo invito a riflettere sulle conseguenze di questo incidente, anche su questa attività di turismo spaziale più in generale.
Sicuramente Paolo hai ragione, devo aggiungere, vorrei aggiungere che ho trovato alcune delle uscite giornalistiche estremamente irritanti. Primo perché ogni volta che un giornalista, anche magari molto esperto, si lancia in condanne o nello stracciarsi le vesti rispetto alle conseguenze di un tragico incidente come questo, lo fa quasi sempre in modo prematuro. Quello che ha fatto l'NTSB fino ad oggi, vorrei anche ricordarlo ai nostri ascoltatori, non è ancora il risultato di un'indagine, non ha fatto alcuna dichiarazione in quanto tale come risultato dell'indagine. Si è limitata l'NTSB a rendere nota i fatti, per esempio quello che tu Paolo spiegavi così efficacemente, lo sblocco anticipato da parte del copilota del meccanismo di sbandieramento delle ali, non è il risultato di una deduzione, ma è stato visto in uno delle, de, da una delle telecamere che è stata piazzata all'interno del
E
cockpit.
anche dalla telemetria.
Naturalmente, no, questo è solo per sottolineare che non ci si è arrivati dopo un lavoro investigativo, ma semplicemente guardando alle prove per quelle che sono, in particolare prove oggettive, come lo possono essere quelle di una registrazione video, che mostra chiaramente le mani del pilota in azione. Peraltro non mi risulta questo video sia stato rilasciato, ma comunque l'NTSB ha già preparato una pagina ed eventualmente possiamo preparare il link nelle note dell'episodio dove sono riassunti tutti i video delle conferenze stampa fino a oggi, convocate da parte della commissione, dei membri della commissione d'inchiesta, ed è lì che invitiamo tutti i nostri ascoltatori, in particolare quelli più smaliziati con l'inglese, a tenere un occhio e a non badare invece agli strilloni e alle persone che vedono questa l'occasione di attirare qualche lettore in più, tramite la tecnica del piagnisteo. Ce ne sono stati tanti e comunque ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che questi esperimenti non sono mai stati compiuti al di sopra di zone abitate, si svolgono nel deserto del Mojave per una ragione specifica, e cioè che si tratta di cosiddetta rocket science. Si sperimenta un mezzo completamente nuovo, giustamente prima di caricarci delle persone, che comunque pagano un lauto compenso e firmano un contratto ben sapendo di salire a bordo di un mezzo che non si può in alcun modo definire di routine o operativo, ma senz'altro anche per il volo di Branson, che lui stesso voleva imbarcarsi in questa avventura con la famiglia, sarà comunque un volo sperimentale, e forse anche questo che regala un brivido di adrenalina a tanti ricchi che decidono di spendere così i loro soldi. Io non lo vedo molto più pericoloso del gettarsi con il paracadute da un aereo. Esiste sempre la seppur minima possibilità che il paracadute non si apra e che il malcapitato si sfracelli al suolo. Morire così o morire a bordo di un aereo razzo fa ben poca differenza, visto lo stato finale è sempre lo stesso. Non so se voi avete altre idee, e sicuramente chiudo io invitando anche i nostri ascoltatori, non solo, come dicevo, a dare un'occhiata sempre alla pagina dell'NTSB, ma anche a frequentare Forum Astronautico, dove si è sviluppata intorno a questo caso una delle più belle discussioni dell'ultimo periodo, con tanti spunti interessanti e riflessioni sicuramente più approfondite di quelle che hanno fatto per esempio sul Times, dove sono usciti appunto questi ridicole secondo me prese di posizione, per quanto naturalmente ognuno ha diritto alla sua opinione.
Avete detto tutto, ragazzi, un bel intervento da entrambi.
Va bene, allora Riccardo, però la palla rimane nel tuo campo, perché dopo due notizie, se vogliamo, molto poco positive, invece vediamo un pochino cosa l'altro grande protagonista dei lanci privati, la SpaceX.
La sperimentazione continua.
Il mondo non si ferma per gli incidenti, anzi si continua, e soprattutto continua il nostro Elon Musk con la sua SpaceX. Riccardo, che cosa sta combinando Elon in questo periodo?
Allora, bellamente il 25 ottobre al largo della California è rientrata la Dragon CRS-4, che CRS-4, per chi non mastica le sigle, significa semplicemente che è la quarta missione operativa di questa capsula verso la stazione spaziale, portando chiaramente rifornimenti e tutti i generi di conforto che servono agli astronauti, ma non solo, per continuare la loro attività scientifica, e anche chiaramente generi che possono essere cibo, possono essere vestiario, insomma tutto quello che serve per la vita di bordo. Tralasciando un attimo quegli aspetti, diciamo, affascinanti ed incredibili di quello che sta facendo SpaceX in questi anni, che tanto, vabbè, lo riprenderò tra poco in questo mio stesso intervento, volevo soffermarmi su una caratteristica molto molto pratica di questa capsula. In realtà è una cosa che diciamo molto spesso, però a me piace pensare che ad ogni puntata magari ci sia qualche ascoltatore nuovo, e allora secondo me ripetere ripetita Juvent, no? Una delle caratteristiche fondamentali della Dragon è che è ad oggi l'unico mezzo in grado di rientrare senza distruggersi da un volo in orbita. Chiaramente escludiamo la Soyuz in questo discorso, perché la Soyuz è deputata a portare a casa gli astronauti e con loro si possono portare ben poco carico extra, mentre da quando lo Space Shuttle si è andato in pensione non avevamo più nulla in grado di portare del carico utile a terra. La nostra Dragon CRS-4 ha portato a casa ben 15 quintali di materiale, quindi stiamo parlando di quantità assolutamente non indifferenti, e tra questo diciamo materiale a bordo avevamo campioni biologici degli astronauti stessi, perché sappiamo che tra le altre mansioni degli astronauti ci sono proprio anche quelle di fare da cavia umana, insomma, per vedere come risponde, in particolare come risponde la fisiologia umana in un ambiente di assenza di peso. Oltre a questi campioni biologici c'erano campioni anche, diciamo, vegetali. Sapete che nella stazione spaziale si coltivano anche piante, sempre per riuscire a trovare dei risvolti pratici, sia per eventuali magari missioni di lunga durata dove si vuole produrre in loco, quindi nello spazio, magari gli alimenti per produrre il cibo per gli astronauti, ma anche perché fare sperimentazioni in assenza di peso può evidenziare delle caratteristiche che possono implementare anche, diciamo, le culture nella terra, come può essere anche nei vari esperimenti, si possono evidenziare degli aspetti che hanno delle grosse ripercussioni anche sul lato pratico sulla Terra, perché escludendo l'azione della forza di gravità si vengono a galla tutti quegli aspetti che magari sono mascherati proprio dalla gravità stessa, e togliendo questo, tra virgolette, questo disturbo si può capire meglio come si comporta la materia o insomma quello che vogliamo studiare. Quindi questo bel carico di roba è arrivato e ammarrato, come dicevo prima, al largo della California, e dopodiché la capsula è stata agganciata su un rimorchiatore e spedita verso il Texas, dove viene, fatto lo svuotamento della capsula. Chiaramente i campioni, quelli biologici, che sono un attimino più degradabili, vengono presi non a parte dalla capsula e portati chiaramente più velocemente possibile nei laboratori per analizzarli. Invece, parlando invece dell'aspetto di cui facevo accenno all'inizio della notizia, diciamo l'aspetto più pionieristico e più quello che piace di più a noi sognatori dello spazio, parliamo sempre del famoso primo stadio del Falcon 9, che durante la. Il giorno prima che è rientrata la Dragon CRS-4, Elon Musk ha dichiarato che nel prossimo lancio del Falcon 9 versione 1.1, che dovrebbe aver luogo, se non ci sono intoppi, il 9 di dicembre, quindi tra poco più di un mese, si tenterà di fare atterrare il primo stadio, quello insomma, dotato di zampe e capace di insomma, rientrare facendo un soft landing. Su una chiatta, fino ad ora l'abbiamo visto rientrare nei primi test, chiaramente in mezzo al mare, dove se qualcosa andava storto non poteva causare nessun tipo di danno. L'abbiamo visto più volte questo primo stadio fare dei test partendo da terra, sollevarsi di qualche centinaio di metri e per poi rientrare nei vari video che insomma, vi abbiamo proposto. E questa volta si fa qualcosa in più. Stanno approntando una chiatta grande più o meno come un campo da calcio che partirà si verrà a posizionare circa a 300 km dalla costa degli Stati Uniti e aspetterà al largo della Florida, quindi al largo in realtà un po' più a nord, al largo della Georgia, se vogliamo essere più precisi, dove aspetterà il rientro del primo stadio, che si dovrebbe posare sopra di essa con le proprie zampe. Chiaramente lo stesso Musk ha detto che sono test questi, per questo primo tentativo si aspetta un 50% di possibilità di riuscita, ma questo è solamente il primo di questo specifico tipo di test, ma insomma è tutto un passettino in avanti volta per volta, quindi siamo curiosissimi di vedere come andrà a finire questo
Ecco, lo
primo.
stadio lo può anche perdere. L'importante è che vada in orbita la Dragon perché, ricordiamo, c'è la nostra maglietta.
Esatto, una delle. Adesso sdrammatizzando un po', quando abbiamo visto le immagini dell'Antares esplodere, ci siamo un attimo chiesti: ma la nostra maglietta era su Cygnus o era su Dragon? Invece l'abbiamo su Dragon, quindi speriamo che la capsula arrivi sana e salva. Se poi il primo stadio magari manca la chiatta di qualche metro, pazienza, sarà per la prossima volta.
Sì, è molto interessante la nostra accurata analisi del danno di Cygnus basata sulla presenza o meno della nostra maglietta. I nostri ascoltatori apprezzeranno, come apprezzeranno il fatto che per tutta la sera stiamo litigando con Hangout e quindi non sono riuscito, come Michael fa così bene, a caricare nessuna immagine a corredo della nostra chiacchierata a favore di chi sta guardando in video. Purtroppo il supporto tecnologico questa sera sta dando qualche noia. Non oso giocare troppo prima che anche il fantastico servizio audio-video cessi di funzionare e con essa il nostro Hangout in diretta. Allora, mentre ci avviciniamo al 55 minuti di trasmissione, andiamo a vedere un po' cosa ci riserva il nostro programma, ed è il momento della questua, ma soprattutto per me dei ringraziamenti. Abbiamo iniziato la nostra puntata ringraziando gli amici di Deep Space e tutti coloro che sono convenuti per Astronauti con 7. Devo dire anche che abbiamo ben due donatori post post convention. Il primo è il nostro Davide Cirioni del gruppo Avda di Vigevano, che sempre ci dà una mano ogni mese con una donazione ricorrente da 5 euro, ma soprattutto qualche giorno fa abbiamo ricevuto con grande sorpresa e anche con grande piacere una donazione molto importante da un nostro ascoltatore che ci ascolta dall'Austria, Yuri Cambieri, che ci scrive anche: un grandissimo grazie per tutto il lavoro che fate per tenere attiva la comunità e per le iniziative come Astronautico e Stratosfera, alla quale spero un giorno di poter partecipare. Guarda Yuri, ti ringraziamo innanzitutto per la donazione di ben 20 euro, che è qualcosa davvero di straordinario, ma anche noi speriamo di incontrarti a un lancio di Stratosfera, perché purtroppo per le vicissitudini della vita reale da qualche tempo abbiamo dovuto sospendere la campagna di lanci, sperando di, insomma, di mettere un po' a posto le nostre vite private un pochino sparse per tutta l'Europa. Ma anche tu, vedo che non scherzi, visto che ci mandi la tua donazione dall'Austria, sarà in qualche modo una rimpatriata.
Yuri tra l'altro è spesso in chat, quindi
beh, speriamo che sia in diretta adesso, così si prende il nostro ringraziamento.
È un doppio piacere, e chissà, andiamo a lanciare Stratosfera in Austria, che è un po' a metà strada tra l'Italia e la Germania, anche se in realtà il territorio forse non è l'ideale comunque.
Certo, le riprese dalla telecamera di bordo saranno per una volta diverse dalla magnifica campagna toscana, vedremo un po', chi lo sa. Non rinunciamo di sicuro, e che continuiamo anche a chiedere una mano a tutti voi ascoltatori con il solito invito che sempre faccio io, ed è quello di immaginare di acquistare la vostra rivista preferita in edicola e donare più o meno l'importo equivalente. Sono magari quelle 5 euro al mese che corrispondono a un caffè offerto a uno dei vostri 4 redattori qui presenti per ogni settimana. La prima settimana si offre un bel caffè al nostro Luigi, la seconda al Paolo, la terza a Riccardo, la quarta venite in Germania e lo offrite a me. E siamo tutti molto grati, perché con queste piccole ma significative donazioni riusciamo a portare avanti tutte le iniziative sociali. Devo anche ringraziare in questo senso tutti coloro che hanno rinnovato la loro tessera o hanno comprato qualche gadget durante Astronauticon. Abbiamo raccolto una discreta somma che sicuramente ci darà una mano non solo a pagare le spese, diciamo, contingenti, ma anche a programmare una 8ª edizione della nostra convention. Molte cose sono in preparazione grazie alle donazioni di tutti voi. Ad esempio, stiamo preparando, per se c'è qualche insegnante all'ascolto, apra bene le orecchie ora. Colgo questa occasione per ricordare che grazie appunto alla raccolta di donazioni siamo in grado di mantenere un ricco parco di siti che ci consentiranno di dare uno spazio, una voce di condivisione a tutti quei docenti che magari utilizzano argomenti di spazio e astronautica nei loro programmi didattici a scuola e vogliono magari anche condividere questa loro esperienza, sia in senso positivo che nelle difficoltà e su come le hanno poi superate, con altri colleghi. Quindi l'idea è quella di mettere in piedi un network di insegnanti, di professori di vari tipi di scuola, di ogni ordine e grado, per far sì che si ottimizzino le risorse e le esperienze già fatte da qualcuno e che tutti sappiano esattamente a quale ufficio rivolgersi per le pubbliche relazioni di ESA o dell'Agenzia Spaziale Italiana, e dar così corso a un sempre più approfondito incontro con lo spazio già a livello scolastico, per preparare la generazione di Samantha Cristoforetti di domani o di Luca Parmitano di domani, che è un po' anche il nostro sogno nel cassetto. Quindi ragazzi e ragazzi ascoltatori, non esitate troppo a darci una mano. Direi così che possiamo chiudere la nostra questua. Giustamente un'ultima menzione. Come sempre ricordiamo che tra le iniziative secondo me più meritevoli c'è quella dei nostri articolisti, che consegnano nelle nostre mani i pezzi che commentiamo durante Astronauticast. Tutti loro appunto vi raggiungono grazie al sito di astronautinews.it, e abbiamo avuto proprio pochi giorni fa il piacere di premiare alcuni di loro, i 3 migliori scelti da tutti i nostri lettori, con il premio Astronauticast o Astronauti Prize. Il nostro Paolo Amoroso è stato uno dei tre recipient del premio insieme a Matteo
Non ho ancora
Carpentieri.
capito perché.
Ma per votazione popolare, quindi il nostro Matteo Carpentieri, che vince per il secondo anno consecutivo, e per il secondo anno consecutivo non ritira il premio perché sta a Londra, ma Marco Carrara poi invece ci ha raggiunto, anche lui, vincitore de de del premio, e ha recuperato perché si è portato via due targhe, mentre quelle per Matteo sono in viaggio per Londra con la nostra Astra, la nostra Stefania. Bene, penso davvero di non avere dimenticato
Beh,
nessuno.
diamo anche il
Ah?
benvenuto nel roster degli articolisti
Oh
a
sì.
Lupin, Paolo Baldo, che adesso ha già scritto tre articoli, lo vedrete. È un utente molto attivo del forum, ha deciso di fare il salto di qualità e noi l'abbiamo accolto molto molto volentieri. Troverete i suoi articoli nelle pagine di Astronauti News.
Esatto, soprattutto ci sarà una rubrica statistiche che occuperà 2500 pagine del sito perché è l'uomo delle statistiche. No, siamo tutti davvero contenti di averlo tra di noi e l'invito è per tutti. Se sentite, così, se volete provare a questa attività, se volete provare a mettere a frutto le vostre conoscenze di inglese, se volete dare una mano alla divulgazione astronautica, non esitate, basta una mail al nostro sito di Astronauti News, ci sono tutti i riferimenti e perché no, potreste anche voi entrare a far parte del nostro gruppo di collaboratori. Allora, un attimo di silenzio per la sigla virtuale della nostra rubrica preferita. Sapete tutti qual è il nostro nonno Apollo.
Prima abbiamo salutato Samantha Cristoforetti che si appresta a partire per la stazione spaziale e lì inizierà, anzi, continuerà un'attività che è iniziata esattamente 14 anni fa. Qualche giorno fa c'è stato un anniversario importante per la storia della Stazione Spaziale Internazionale. Oggi è il 6 di novembre del 2014 e il 2 di novembre è stato festeggiato il 14° anno di occupazione continua da parte di equipaggi di questo avamposto internazionale nello spazio. Per la verità, era già stata visitata la stazione occasionalmente da alcuni equipaggi dopo la messa in orbita del primo modulo a partire dal 1998. Ma da quel momento, con la Expedition 1, il primo equipaggio che iniziò ad abitare stabilmente la stazione, è iniziata questa lunga occupazione che prosegue ancora oggi. La Expedition 1 era composta da tre membri di equipaggio, che erano l'astronauta NASA Bill Shepard, che poi fu anche il primo comandante della stazione, e due cosmonauti russi, Yuri Gidzenko e Sergei Krikalev, che è ormai un veterano dell'esplorazione spaziale. Ebbe inizio la Expedition 1 con l'arrivo dei tre astronauti sulla stazione proprio il 2 novembre del 2000. Fu una missione estremamente intensa. Nel momento in cui raggiunsero la stazione, il complesso spaziale era composto da tre moduli, due russi e uno americano. I due moduli russi erano Zarya e Zvezda. E quello americano era il nodo 1 o Unity. E fu, dicevamo, una missione particolarmente intensa per il lavoro necessario a iniziare la costruzione, soprattutto il lavoro necessario per dotare la stazione di alcuni sistemi essenziali. Tra questi sistemi ci furono, per esempio, quelli per la produzione di energia, perché i due moduli russi, sia Zarya che Zvezda, disponevano di pannelli solari, ma non erano sufficienti per alimentare un modulo chiave come Unity, che nella fase iniziale della missione venne tenuto disattivato. Su Unity si trovavano anche i sistemi di comunicazione che avrebbero consentito alla stazione spaziale di mantenersi in contatto radio e telemetrico continuo attraverso i satelliti, la costellazione dei satelliti Tigris. Quindi, nella fase iniziale della Expedition 1, i collegamenti radio e telemetrici furono limitati semplicemente ai passaggi della stazione sopra il territorio russo dove c'erano le stazioni di ascolto. Nel corso della spedizione poi arrivarono una serie di equipaggi in visita e anche di veicoli automatici in visita. Ci furono tre missioni shuttle in visita alla stazione spaziale e due arrivi di carghi Progress per il trasporto, anche in questo caso, oltre ai voli shuttle, di attrezzature e materiali. Una missione shuttle portò il primo componente essenziale per la stazione, cioè il primo set di due pannelli solari di costruzione americana che quintuplicarono la produzione di energia della stazione spaziale che fino a quel momento era garantita soltanto dai moduli russi e questo consentì anche di alimentare il modulo Unity e di cominciare a servirsi quindi del collegamento quasi continuo garantito dai satelliti Tridris. L'equipaggio della Expedition 1 ritornò a terra il 18 marzo dell'anno successivo, del 2001. E forse per ironia della storia, così un'altra data simbolica, è quella che possiamo ricordare 2 giorni dopo l'arrivo, il ritorno a terra dell'equipaggio della Expedition 1, il 20 di marzo del 2001. Quando venne fatta deorbitare la stazione spaziale sovietica prima e russa poi, Mir, fatta deorbitare intenzionalmente, probabilmente più per ragioni politiche di accordi internazionali con i partner della stazione spaziale che per effettive necessità tecnologiche e di gestione. L'attività di questo grande complesso spaziale internazionale prosegue e possiamo chiederci qual è il futuro della Stazione Spaziale Internazionale, un futuro che negli ultimi mesi sembra essere incerto perché all'entusiasmo americano che aveva proposto di prolungare la vita della Stazione Spaziale dal 2020 al 2024, è seguito la tensione della crisi internazionale dell'Ucraina che ha reso più tesi i rapporti tra la Russia da una parte e gli Stati Uniti in particolare, ma anche il resto dei partner internazionali dall'altra. Recentemente però sembra che si stia muovendo qualcosa perché è una notizia proprio di pochi giorni fa, il 4 novembre si sono riuniti a Parigi i capi delle agenzie spaziali dei partner del progetto della stazione. Quindi abbiamo la NASA, la Russia, Roscosmos, l'ESA, il Giappone con la JAXA e l'Agenzia Spaziale Canadese, la CSA. C'è stata una dichiarazione da leggere con linguaggio diplomatico che non aggiunge molto, ma è estremamente interessante. Vediamo perché. In questa dichiarazione, tutte le agenzie che fanno parte del programma della stazione hanno ribadito il loro impegno a proseguire, come da accordi precedenti, l'operatività della stazione fino almeno al 2020. I partner hanno inoltre preso atto dell'impegno americano a proseguire la vita utile della stazione fino al 2024. E sempre i partner prendono atto dell'interesse, della discussione di altri paesi a valutare questa possibilità. Ora, questa dichiarazione non aggiunge molto a quanto si sapeva sull'effettiva vita operativa della Stazione Spaziale Internazionale, ma dal mio punto di vista sembra un passo interessante, almeno per il dialogo, viste le tensioni ancora in corso proprio per la crisi ucraina. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, hai anche assolutamente ragione, condivido anch'io il tuo punto di vista, se vogliamo definirlo ottimista, e ancora una volta lo spazio e più in generale la scienza rimane uno dei campi diplomaticamente più attivo e forse più neutrale, il campo dove molte delle differenze e dei contrasti si annullano in nome del perseguimento di uno scopo razionale e comune che porta del bene a tutto il genere umano. A proposito di bene e conoscenze portate al genere umano, senza la sigla, perché ricordo sempre, come tutti avrete notato, che Michael non è alla guida con i potenti mezzi della regia ufficiale di Astronauticast, apro la rubrica di Io Robot, la penultima di questo episodio di Astronauticast, per un aggiornamento importante sulla missione Rosetta, perché la prossima puntata di Astronauticast arriverà proprio il giorno successivo a quello che è il target per l'atterraggio del piccolo lander File sulla superficie della cometa Churyumov-Gerasimenko. Ma andiamo con ordine. In questo momento la sonda Rosetta dell'Agenzia Spaziale Europea si trova in orbita intorno alla Churyumov-Gerasimenko e proprio questa mattina è stato compiuta un'importante manovra che ha allontanato l'esploratore robotico dalla superficie della cometa fino a circa una distanza di una ventina di chilometri. Questo è un passaggio estremamente importante per quello che poi succederà nei prossimi giorni, e cioè il posizionamento accurato di Rosetta per il rilascio di File. Il rilascio di questo piccolo oggetto che si andrà a posare sulla superficie polverosa ghiacciata di Churyumov-Gerasimenko è molto particolare, perché avviene con una modalità, diciamo, quasi passiva. Il piccolo lander verrà rilasciato a una velocità relativa di 0,18 metri al secondo, cioè si staccherà dalla nave madre a una ventina di centimetri al secondo. Ed è cruciale non tanto la vicinanza di Rosetta alla superficie della cometa, quanto la posizione e la traiettoria quando circa 2 ore prima dell'atterraggio avverrà lo sgancio di File verso la cometa. È una manovra parecchio complicata, tra l'altro secondo me è quasi impossibile da spiegare efficacemente solo in audio, perché si tratta di trasformare l'orbita in una configurazione simile a quella utilizzata appena Rosetta era entrata in orbita intorno alla Gerasimenko, con una serie, insomma, di iperboli che in realtà sono rotte. Sono delle vie di fuga, dei percorsi di fuga che porterebbero in maniera quasi naturale Rosetta ad allontanarsi dalla cometa. E a questo punto, appunto, quando File viene rilasciato verso la cometa, Rosetta dovrà manovrare nuovamente per posizionarsi in maniera adeguata per seguire il destino del piccolo robot che ha appena rilasciato. Questo perché la traiettoria seguita per il rilascio la porterebbe ad arrivare sul lato opposto della cometa, quindi in ombra, senza poter assolutamente vedere nulla di quello che saranno le operazioni di atterraggio di File. Dicevo abbastanza passive, perché una volta rilasciato File non è controllato da nessun sistema RCS di bordo. Esiste però un motore a razzo, ne avevamo fatto cenno in alcuni episodi precedenti, che verrà attivato, e anche questo in maniera molto delicata, proprio per schiacciare File sulla superficie della cometa mentre il piccolo lander trapanerà o arpionerà la superficie cercando di fissarsi in maniera estremamente solida a quello che invece, insomma, è un oggetto molto attivo. Lo avete visto nelle fotografie rilasciate dall'Agenzia Spaziale Europea nell'ultimo periodo, già ora che ci troviamo comunque a qualcosa come, fatemi controllare, 450 milioni di chilometri dal Sole, ecco, già ora da alcune parti di Churyumov-Gerasimenko si sprigionano vapori e pulviscolo, quindi sicuramente un corpo molto molto attivo. Ricordo tra l'altro il particolare, secondo me spaventoso, dell'enorme apertura dei pannelli solari di Rosetta che si trovano, e questo fa parte delle difficoltà di questa missione, si trovano nella traiettoria di questi detriti, e quindi vedremo se il corpo principale della sonda robotica ne verrà danneggiato, sarà colpito, insomma sarà veramente affascinante e interessante. Un altro degli aspetti particolari da tenere a mente è che la mattina del 12 novembre, quando avverrà la manovra di atterraggio di file, non avremo modo di avere una conferma indiretta degli avvenimenti. Questo perché la distanza della cometa dalla Terra sarà comunque di circa 500 milioni di chilometri, che tradotto in tempo significa circa 27 minuti luce. Quindi, qualunque sia l'esito della manovra, qualunque sia così la situazione telemetrica in arrivo da Rosetta, sarà conosciuta con circa mezz'ora di ritardo rispetto al momento reale degli avvenimenti. È un po' la stessa emozione, se volete, che abbiamo avuto seguendo l'atterraggio dei lander marziani, quando i momenti di giubilo e di esultanza in sala controllo in realtà avvenivano con un delta di circa 20 minuti. Per la distanza tra la Terra e Marte al momento dell'arrivo dei rover e di Curiosity, ultimo giunto sul pianeta rosso. Quali sono le fonti per seguire? Beh, non credo che riusciremo a garantire una copertura diretta con Astronauticast di questo evento. Personalmente sarò in ESOC, dove lavora il Flight Control Team guidato dal nostro collega e cittadino italiano.
A scroccare dei pasticcini.
Ah, non lo so, guarda, perché ho visto, hanno già iniziato ad arredare la canteen, ma se ci sono i giornalisti presenti, credo che sarà semi blindata e letteralmente invasa. Però se posso, qualcosa sgraffigno, non ti preoccupare. Dicevo, non so se riusciremo, non credo riusciremo a garantire una diretta, ma con Astronauticast, ma sicuramente vi invito a darci un'occhiata sul forum e perché no, direttamente al canale TV di ESA, che sicuramente in streaming manderà la diretta degli avvenimenti. Spero invece di sbirciare dalle finestre della mia control room verso la Mission Control Room, quella grande che c'è al centro dell'edificio E di ESOC ad Armistad, dove tutto il team di Rosetta si riunirà in questa bellissima ambientazione per seguire questi passi fondamentali. Esiste anche un blog curato da Daniel Scucca, una delle personalità più interessanti delle pubbliche relazioni di ESA, perché ha, come dire, ha portato avanti e continua a portare avanti un contatto prevalentemente diretto con i lettori attraverso l'uso dei social media, ma anche di mezzi snelli e molto frequentemente aggiornati come il blog di Rosetta. Ricordo a tutti l'indirizzo, che è blogs.esa.int/rosetta. Qui trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale e, tra le altre cose, vi consiglio di visitarlo se questo intervento vi ha suscitato qualche curiosità, anche perché vi dicevo che descrivere la manovra orbitale che Rosetta dovrà compiere per rilasciare file non è affatto possibile in audio, ma avete un efficacissimo filmato invece qui, un bel video predisposto da ESA, che vi illustrerà esattamente la modalità con cui file si staccherà dal corpo della nave madre. Ricordo brevemente che la missione, appunto, è destinata allo studio della cometa Churyumov-Gerasimenko, ed è forse uno dei milestone più importanti degli ultimi anni di ESA. Dopo un decollo avvenuto ben 10 anni fa, Rosetta è arrivata finalmente al suo target, e le sorprese che la cometa Churyumov-Gerasimenko ci riserva sono tantissime. E su forum astronautico, grazie anche all'azione costante di alcuni dei nostri utenti più attivi, abbiamo anche delle panoramiche di Churyumov-Gerasimenko esclusive e in falsi colori, che vanno ad aggiungersi alla felicissima, finalmente, scelta di ESA di rilasciare le immagini con licenza Creative Commons, quindi di fatto autorizzando in maniera anche legalmente corretta tutti gli appassionati a mettersi a pasticciare con il loro software di elaborazione grafica e tirar fuori delle prospettive degli studi, oppure a dare risalto ad alcune features della superficie della cometa che ESA, perché usa immagini per altri scopi, non fa, o il principal investigator delle fotocamere di bordo non fa, perché naturalmente utilizza tali immagini per altri scopi che non siano quelli della semplice divulgazione. Vi ho dato quindi tutte le coordinate. Sono affascinato da questa missione. È una di quelle cose che ti fa essere contento di essere nato in questo periodo. Non saranno gli sbarchi lunari, ma in quanto a conoscenze riguardo ciò che ci circonda e sulla nostra origine, magari l'origine dell'acqua e della vita sulla Terra, secondo me viviamo un po' una Golden Age. Non so cosa ne pensate voi, ma direi che con questo chiudo la rubrica di Io Robot di questa settimana.
Possiamo passare adesso allora all'ultima parte di questa puntata, i link della settimana che questa volta sono stati proposti entrambi da Ricky.
Che vanno proprio a pennello con quello che finiva di dire Marco. Uno l'ha un po' già anticipato, è quel video a cui faceva riferimento fatto da ESA, che mostra come il rocambolesco profilo di discesa di file, che come diceva Marco, verrà rilasciato in caduta libera, tra virgolette, appena toccherà il suolo con una delle tre zampe. Questa è la prima delle zampe che toccherà il suolo, comincerà da subito a trapanare per agguantare il terreno, mentre da sopra l'unico piccolo propulsore di file la spingerà a verso il suolo della cometa per facilitare le operazioni di ancoraggio. Il resto del video mostra anche la strumentazione di bordo di cui File dispone, che pur essendo un oggetto abbastanza contenuto, in realtà ha un sacco di strumenti che permetteranno di fare importanti studi su appunto questi corpi ancora tutti da esplorare, quali sono le comete. Abbiamo detto che il sito d'atterraggio la scorsa settimana ha anche avuto un nome, si chiamerà Agilchia. Nome che è assolutamente continuo, diciamo, sia con Rosetta che con File. Insomma, Rosetta, sapete, il nome è stato preso per ricordare, insomma, la stella di Rosetta. File era dove è stato trovato un obelisco che, insieme alla stella di Rosetta, ha aiutato a decifrare i caratteri geroglifici. E infine Agilchia è dove si trova attualmente il tempio che una volta era sull'isola di File, che adesso non c'è più perché è stata, insomma, quando hanno eretto la diga di Aswan, quindi era un'isoletta del Nilo, quindi era stata completamente sommersa. Hanno pensato bene di spostare il tempio in un'altra isoletta più al sicuro. Stato un concorso pubblico, il nome Agilchia credo sia stato detto comunemente da
Proposto.
100, proposto da almeno 150 persone, se non ricordo male. Però poi è stato scelto forse il primo che è arrivato in ordine cronologico per poter assistere al landing di File lì insieme a Marco, probabilmente no, lì direttamente nella control room di Rosetta. Il secondo link invece è un'infografica che vi fa vedere le dimensioni della cometa. Ce ne sono state mille di grafiche in cui si metteva a paragone la Churyumov-Gerasimenko con vari oggetti. Questa qua è simpatica perché vedete sul basso dell'infografica una grossa sfera. Che cos'è quella? È la morte nera di Guerre Stellari del primo episodio. Quindi potete vedere, insomma, che in realtà la morte nera è molto molto più grande rispetto alla 67P. Poi ci sono altri oggetti tipo la parabola dell'osservatore d'Arecibo, l'area coperta da Central Park. Insomma, vi potete rendere conto delle dimensioni di questo oggetto ancora una volta. Tutto qui.
È un'abitudine abbastanza americana, Riccardo, non so se sei d'accordo, quella di paragonare gli oggetti astronomici con qualcosa di reale cui il pubblico generale può confrontarsi e può dire: ah, mi ricordo per esempio con i razzi, la definizione è alto tanto quanto un palazzo di 2, 3, 4, 10 piani.
Oppure, come direbbe
Oppure.
Mike, gli americani dicono: è grande quanto il Texas.
Esatto,
Mike lo dice
o come un
sempre.
campo da football americano. Insomma, devo dire che se da un
O
lato
come
può
San Donato
sembrare
Milanese.
se da un lato può sembrare magari qualche volta un po' semplicistico, dall'altro bisogna riconoscere che questo tipo di comparison, di
Confronti.
confronti offrono a chi magari non è necessariamente un addetto ai lavori o non ha seguito per tutto il tempo le varie misurazioni, un'idea immediata delle proporzioni in gioco. Bene, allora ho dato un'occhiata al nostro cronometro, siamo ben a 1:23 di trasmissione, direi quindi di tirare i remi in barca e abbiamo davvero chiuso con tutti gli argomenti che avevamo nella nostra lista delle discussioni, direi di fare il giro al contrario, perché gli ultimi ogni tanto saranno i primi. E se non avete null'altro da aggiungere, ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci in diretta, di aspettare fino a questo momento per le varie vicissitudini tecniche che ci hanno un po' penalizzato. Perché Riccardo non cominci tu a dare il saluto ai nostri ascoltatori?
E vi saluto tutti, vi ringrazio per l'attenzione. Come hai detto tu, Marco, questa settimana è piuttosto importante per la questione di Rosetta, quindi seguite quello che accadrà anche dalle nostre pagine del forum, dove sicuramente commenteremo e saremo ansiosi di vedere, come spesso capita in questi casi, il primo fotogramma dalla superficie della cometa. Ciao a tutti, grazie da Riccardo Rossi per l'amicizia Rick and Real.
Paolo, è il tuo turno.
Io ringrazio Ricky per gli effetti speciali di questo episodio. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino alla prossima puntata ci potete seguire e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Assolutamente vero, Paolo, bisogna ricordare che la forza di tutta la nostra associazione non sta nelle individualità ma nel gruppo, e ogni volta che succede qualcosa di storto qualcuno di noi salta fuori con l'idea giusta che comunque salva capre e cavoli. Mi dispiace aver messo il nostro Luigi tra capra e cavoli, ma sei quasi in fondo alla lista dei nostri co-host, quindi a te Luigi il saluto quasi finale.
Sì, un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola.
Ecco, povero. Scusa, io ti manco sempre di rispetto, ma è così, mi sculaccerai la prossima volta. E a chiudere, il Mangiacrauti qui presente, Marco Zambianchi da Darmstadt, che ringrazia tutti per l'ascolto e i miei co-host per la piacevole collaborazione. Ci risentiamo tra una settimana, magari con qualche favolosa notizia in arrivo dalle profondità del sistema solare, dalla nostra Churyumov-Gerasimenko. Fino ad allora, ad Astra, e occhio alla cometa.